Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Altre volte ho avuto occasione di parlare della salute, così come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una condizione di uno stato di benessere totale, fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattie o infermità. Se ci pensate bene, in questa bella definizione c'è tanta utopia. Ma chi si trova mai nello stato di totale benessere, se non occasionalmente? Chi, anche se non ha malattie, è esente da qualche spina nel cuore che non lo fa star bene, ha un rapporto conflittuale col coniuge o i figli, o tensioni sul posto di lavoro? Ai miei studenti infermieri, a cui dovevo recitare naturalmente e far imparare la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cercavo di rappresentare questa utopia in questo modo. Rappresentavo sulla lavagna una linea retta, quella della vita, in senso longitudinale, intersecata da una ondulante che indicava la salute con i suoi alti e con i suoi bassi, si intersecava la linea della vita. Mi ha fatto sorridere e pensare una definizione scherzosa in controcanto a quella ufficiale che vi propongo per introdurre un po' l'argomento di oggi. La salute è uno stato di benessere provvisorio dal quale non c'è da aspettarsi niente di buono. A me ha divertito molto perché c'è una grande verità in questa definizione scherzosa. La tendenza di oggi nei paesi ad alta industrializzazione dove c'è un relativo benessere diffuso è quella di enfatizzare la possibilità di aumentare la salute come se oltre la salute ci fosse la possibilità di ulteriore salute, come se la salute fosse un bene a quantità variabile. Così come non si è mai abbastanza ricchi o abbastanza magri, così non si è mai abbastanza sani. Questo è un ragionamento non condiviso naturalmente nei paesi che siano fuori dall'area di sviluppo, dove la medicina ha ancora solo il compito di arginare le malattie, specie quelle infettive, e impedire che le persone muoiano. Nel nostro mondo, nel mondo occidentale, la medicina ha invece la tentazione di curare i sani, modificare, per esempio, i valori standard di alcuni esami del sangue, in modo da creare più persone che si sentono malate e che hanno bisogno di medicine. Vi faccio un esempio. Nel 1980 i sacri testi della medicina ponevano i valori ideali del colesterolo in 240 mg per litro. Nel 2000 si diceva 220, oggi si dice 200, domani si dirà 180. Capite come si faccia presto ad aumentare il mercato di farmaci per prevenire, in teoria, le malattie cardiocircolatorie in persone sane? Le statine, no? C'è un mercato delle statine. E parliamo magari di queste persone che hanno il colesterolo basso, di persone che hanno quei valori per eredità genetica e non per abusi di grassi saturi. Curare i sani potrebbe essere anche l'ambito della procreazione artificiale in molti casi, o il fatto di dare ormoni per aumentare la statura, o per migliorare le prestazioni sportive, o certi interventi su persone che non si identificano col loro sesso biologico, senza parlare poi di tutto l'ampio ambito della chirurgia estetica. Il confine tra la salute e la malattia viene valicato continuamente e vengono creati bisogni nuovi. rifarsi il naso, aumentare il seno, togliersi i chili di dosso senza sacrifici. In questo modo una parte dell'attività sanitaria rischia di essere assorbita dal dio mercato, dal dio denaro o lo sterco di Satana, per dirla in maniera drammatica. Dopo aver esordito parlando di salute, voglio parlare di desideri e bisogni umani. Gli uomini e le donne, io dico sempre gli uomini, ma naturalmente intendo anche le donne, mi piace molto della lingua tedesca il genere neutro che si usa quando si vuole parlare appunto del gruppo umano composto da maschi e femmine. Allora, torno a bomba. Gli uomini e le donne hanno una serie di bisogni da soddisfare per vivere. Ma poi, soddisfatti i bisogni primari, respirare, mangiare, bere, avere una casa, un lavoro, degli affetti, eccetera, questi sono così elencati alla rinfusa i bisogni primari, oltre ai bisogni, alla soddisfazione dei bisogni primari, gli uomini hanno desideri. E soprattutto i desideri sono molto influenzati dal mondo in cui si vive. Il mondo che ci circonda ci presenta modelli di vita spesso irraggiungibili, anche se spesso mascherano realtà diverse. Mi ci fa pensare a una persona fragile che si rivolge a me per un sostegno telefonico. Si lamenta perché lei non si piace, non è felice, mentre per televisione si vedono solo persone belle, spumeggianti, felici. E lei vorrebbe essere felice come quelli della televisione, no? È un sano desiderio quello. È falso, ma è un desiderio. È un'ingenuità, naturalmente, sperarlo. Bisognerebbe che ciascuno vivesse la vita che ha nel modo migliore che può, come io continuo a dire alla persona fragile che mi interpella. Ma in questo nostro mondo la sfera dei desideri è amplissima. I desideri vogliono essere soddisfatti quando tutti i bisogni umani hanno già ricevuto risposta. Parlo adesso dei desideri che riguardano l'aspetto fisico. La chirurgia, che ha unicamente finalità estetiche, naturalmente non viene rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, ci mancherebbe. E quindi la soddisfazione di alcuni desideri legati alla sostituzione di elementi del proprio corpo che non ci piacciono sono riservati a chi può farlo economicamente. Chi non è ricco ma desiderasse ridisegnare il proprio volto facendo sparire le orecchie sporgenti o le palpebre che calano o un naso importante o volesse modificare un seno troppo piccolo, troppo grande o volesse ottenere il restringimento del girovito senza sacrifici, soffrirebbe a questo punto di una grave frustrazione. Gli interventi di blefaroplastica, mastoplastica, additivo, riduttiva, rinoplastica, liposuzione e chi più ne ha più ne metta, sono riservati a coloro che possono, che hanno, per cui il denaro non è un problema. Vi do alcuni prezzi. Tirarsi su le palpebre, la blefaroplastica, nel mercato privato costa non meno di 2.000 euro. Personalmente ho fatto marameo all'amica che dopo essersi sottoposta a questo intervento voleva indurre anche me, che ho in effetti le palpebre cadenti, a farlo. 8.000-10.000 euro invece per chi vuole rifarsi il seno, 3.000-5.000 euro per chi vuole rifarsi il naso, cose da ricchi insomma. Però la televisione o altri mezzi di comunicazione che i giovani molto interpellano si fanno suggestionare, soprattutto i giovani, tante persone anche non giovani, ma soprattutto i giovani si fanno suggestionare. E a me fa scandalo, però so di ragazze o ragazzi che per i loro 18 anni hanno chiesto alla famiglia lo sforzo di un naso nuovo o di un seno rifatto. A questo punto devo inserire necessariamente l'informazione che esiste anche da noi a Cattinara, molti lo hanno sperimentato, un ambito di specialità di chirurgia plastica, che è un servizio del Servizio Sanitario Nazionale, dotato di ambulatori e di posti letto, un repartino. Qui ci si occupa di rimettere a posto al meglio i corpi delle persone. Qui non si tratta di soddisfare desideri astratti di bellezza, ma di aiutare le persone a convivere con il loro corpo. Coloro che hanno avuto in dono dalla natura situazioni che incidono sulle relazioni interpersonali e che possono trovare un sapiente rimedio, trovano qui una risposta efficace ai loro problemi, così come coloro che invece hanno cicatrici che crescono in modo abnorme, i cheloidi, ma anche chi è stato vittima di ustioni. L'ustione danneggia soprattutto la pelle, no? Il primo organo con cui le ustioni si rapportano. E lo si sa, ma insomma lo dico, che un'ustione poi danno delle ritrazioni, guarendo ci sono dei cordoni di pelle, delle ritrazioni che vanno trattate in seconda battuta, se vogliamo, ma per aiutare la persona a riottenere una parvenza di normalità. Ricordo un ragazzino che era stato ustionato e venuto con me e la mamma a Lourdes perché voleva che la Madonna gli togliesse i segni dell'ustione, ed era un po' arrabbiato con la Madonna perché non glieli ha tolti. Mi ha fatto molto piacere incontrare sua madre 30 anni dopo, dicendomi che il ragazzo vive felicemente sposato e padre in Sud America e ha superato evidentemente quello che per il bimbo di 7-8 anni, come aveva quella volta, riteneva essere molto importante per la sua vita. Oppure anche interventi chirurgici che hanno residuato situazioni di necessità ulteriore per fine ricostruttivo. Qui i medici si occupano anche di chirurgia delicatissima, anche piccola se vogliamo come entità di operazione, ma quelle che riguardano il viso o le zone esposte del corpo. Capirete che togliere un tumore dal volto, anche se fosse benigno, esige un'opera attenta anche ai fini della presentabilità sociale. Concludo col dire che la salute si basa innanzitutto su una buona dotazione genetica, molta fortuna, e anche nella cura di sé, intesa come attenzione a vivere in maniera sana. E non sto a ripetere per l'ennesima volta che cosa vuol dire mangiare giusto, evitare la sedentarietà, occuparsi di qualcosa, di qualcuno e tanti altri elementi che rendono buona la vita, anche con qualche limite che la vita ci impone. Per oggi vi saluto e vi saluto cordialmente.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.